donna, al momento in cui lavora, al momento in cui si sposa e mette su una famiglia, ha il doppio di lavoro dell'uomo, perché fa lo stesso lavoro che fa l'uomo, però in più fa il lavoro di casa. Quindi se la mettiamo su un piano di uguaglianza, allora, c'è parità, che l'uomo a casa si occupi dei figli, lavori, faccia le pulizie, cucini, perché non c'è
modo. Si chiama quotidianamente la violenza e l'oppressione all'interno della famiglia, della fabbrica, della scuola. Cominciamo a rifiutare questa e qualsiasi società che si basi sullo sfruttamento e sulla divisione dei compiti e del lavoro in base al sesso.
Siete di quinta?
Sì.
Avete finito allora la scuola? E continuerete, andrete alla scuola media? Tu no. Ci vai alla scuola media?
No.
Perché?
Sono la più grande ed è mia madre vuole che io sbrighi le faccende domestiche e assistere agli altri miei fratellini.
E a te dispiace?
Sì.
Tu continuerai?
No.
Perché?
Perché devo stare a casa. Solo due uomini studieranno.
Noi paghiamo perché con la vita che peggiora, con questa crisi che ci sta, siamo costrette a tenere di più i bambini perché non ci sono gli asili, siamo costrette a curare i malati perché non ci sono le strutture di assistenza. Siamo costrette a non lavorare perché non c'è lavoro e tutto questo è un peggioramento, cioè noi lavoriamo il doppio in realtà, già anche se siamo solo a casa.
Che se donna è la conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più? Tango della femminista.
Suoni e atmosfere degli anni 70, anni di fermento in cui le donne si prendono le piazze conquistando diritti di cui godiamo ancora oggi e consapevolezze importanti sul proprio ruolo nella società. Anni in cui il femminismo non era solo infatti la conquista di diritti e di libertà, ma la rivoluzione culturale e politica di un movimento determinato a sovvertire l'ordine esistente, i suoi poteri, i suoi modelli, le istituzioni pubbliche e private. Voce autorevole e sempre originale del femminismo italiano è quella di Lea Melandri, scrittrice, giornalista e protagonista storica di quegli anni. La svolta è nella presa di coscienza femminile che il personale è politico. La critica politica delle donne quindi parte da un ambito quotidiano per mostrarne gli effetti sociali oppressivi e interrogarsi sui rapporti di potere e sulle prospettive dell'emancipazione della donna. Molte sono in questi anni le attività di Lea Melandri nel femminismo, dai gruppi di autocoscienza ai gruppi di pratica dell'inconscio, al gruppo Sessualità e Scrittura, alle esperienze in varie riviste, citiamo almeno L'Erbavoglio e Lapis. Lea Melandri, lei sostiene che il femminismo è il vero seguito del 68, l'unico movimento che è andato oltre gli anni 70 perché ne ha portato avanti le intuizioni più originali in fondo.
Il 68, se lo pensiamo come movimento degli studenti o dissidenza giovanile, come la chiamò allora Elvio Facchinelli, effettivamente è stata una stagione breve, intensa, esclusiva. I movimenti che invece hanno dato seguito e approfondimento sono stati il movimento non autoritario nella scuola, penso alla rivista L'Erbavoglio, che è dal 71 al 77, e penso soprattutto al femminismo. Il femminismo ha approfondito le intuizioni con cui è nato il 68. Innanzitutto la riscoperta di tutto ciò che è stato considerato non politico. Non politico sono le esperienze più universali dell'umano, quelle che hanno appunto come parte in causa il corpo, la sessualità, le relazioni più intime e soprattutto la relazione complessa, ambigua di amore e dominio che è stato il rapporto uomo-donna. Quindi il femminismo comincia, i primi gruppi cominciano a Milano nel 70-71 e non solo durano sì tutto il decennio degli anni 70, ma vanno oltre. Questo non lo si dice mai, no? Il femminismo nel corso di tanti anni, il mio impegno ormai è quarantennale, e sono testimone di quante associazioni, gruppi, quante pubblicazioni, quanta cultura, quanta pratica politica è stata prodotta dal movimento delle donne. Il problema è che non viene reso visibile questo lungo e duraturo e appassionato impegno delle donne, neanche quando porta portare in piazza 200.000 persone, come abbiamo visto in vari momenti. Penso soprattutto alla manifestazione del 2007 sulla violenza domestica, che ha portato allo scoperto appunto quello che forse già sapevamo, cioè quanta violenza era chiusa dentro le mura nelle ambiti familiari, diciamo. Quindi il femminismo sì, è stato la continuità, l'approfondimento di intuizioni importanti, prima fra tutti, come dicevo prima, la riscoperta di quanti tesori di cultura ancora siano rimasti inesplorati e confinati nella naturalità, diciamo, nelle vite delle singole persone, nella vita personale. Lo slogan che li riassumeva era appunto il personale è politico, per dire la necessità di restituire alla cultura, alla storia, alla politica tutto ciò che ne è stato per secoli considerato altro, separato e soprattutto, come dicevo, consegnato all'immobilità delle leggi naturali.
C'è un momento che ha segnato la sua vita avvicinandola al femminismo e cruciale nel suo percorso è l'incontro con lo psicoanalista Elvio Facchinelli, che lei ha citato, leader della pratica non autoritaria nella scuola, e proprio in quegli anni lei entra per la prima volta nei gruppi femministi milanesi.
Sì, io sono arrivata a Milano in fuga dalla provincia nel 66 e ero appena laureata e nel 68 cominciavo il mio insegnamento in una scuola media vicino a Milano e non mi è parso vero di incontrare in quello stesso anno un movimento non autoritario di insegnanti nella scuola che parlava della possibilità di abbandonare quelle pratiche con cui la scuola ha tenuto sempre sotto controllo i corpi, la sessualità, e cioè i voti, le bocciature. Dicevo, non mi è parso vero perché questo permetteva a me di ripensare cos'era stato il mio percorso scolastico. Figlia di contadini, mezzadri, poverissimi, avevo avuto come figlia femmina, unica figlia femmina, il singolare privilegio di poter fare un buon liceo di provincia. Ma in quel liceo, come gran parte, la parte diciamo anche più dolorosa della mia esperienza, quella appunto del vissuto all'interno di questa famiglia dove la povertà si mescolava alla violenza, non trovava traducibilità in quei linguaggi colti. Quando tentai di scriverne in un tema scolastico mi dissero che era scritto benissimo ma che era fuori tema. Quella esperienza non era legittimata a entrare in quelle aule scolastiche, era il fuori tema. E non mi è parso vero incontrare nel 68 il movimento non autoritario nella scuola e poi lo psicanalista Elvio Facchinelli, che stava preparando insieme ad altri studenti, insegnanti, psicanalisti, un convegno sulla pratica non autoritaria che ci sarà poi nel 70 e in cui appunto il fuori tema diventava il tema, no? Cioè al centro dell'attenzione veniva portata finalmente la vita, l'individuo nella sua formazione visto però nella sua interezza, no? Come corpo e pensiero, corpo pensante dicevamo allora, e cioè la possibilità in sostanza di riscoprire tutto ciò che la storia e la cultura hanno considerato altro e immobilizzato come fossero appunto le leggi naturali. Quindi era un ribaltamento, era davvero una grande rivoluzione, ritrovare i legami tra l'individuo e la società, ecco, riscoprire questi nessi, questi legami tra privato e pubblico, ma anche tra corpo e mente, era questa la grande novità di quegli anni. Il femminismo darà approfondimento e un'articolazione più complessa, nel senso che diciamo a fondamento di tutte le dualità che conosciamo c'è quella differenziazione originaria, violenta, che ha contrapposto il destino del maschio e della femmina, confinando la donna appunto nel ruolo di moglie e di madre, cioè identificati in sostanza col corpo, con la natura, con la materia, e l'uomo con la storia. Il femminismo per me comincia quasi contemporaneamente nel 71. Erano arrivate le notizie dall'America della pratica dell'autocoscienza, quindi cominciano per me questi due percorsi paralleli e intersecati, perché donne che erano con me nei gruppi femministi, poi venivano anche le riunioni dell'Erbavoglio, la rivista pubblicò uno dei documenti più importanti del femminismo nel 74-75, cioè Pratica dell'inconscio e movimento delle donne, che è stato un'osmosi, una continua relazione tra la rivista e i gruppi femministi, le pratiche femministe. Però come dire, il problema poi a un certo punto rinacque quando io mi resi conto che la problematica femminista, questa la scelta del separatismo, no? Che in quel momento storico suscitò grande scalpore, tra l'altro suscitò l'ostilità anche dei gruppi extraparlamentari, i quali volevano una rivoluzione, ma non prevedevano, no, che ci fosse un problema specifico di rapporti di potere tra uomini e donne. No, pensavano sì che era necessario forse questo momento di separazione, che poi però le donne avrebbero dovuto rientrare nella grande unità di classe. Quindi ci fu un corpo a corpo molto conflittuale allora tra il femminismo che percorreva, come dire, una sua strada con una radicalità e originalità davvero eccezionali.
Quindi si assiste al rovesciamento completo, i desideri e i bisogni sociali diventano materia politica, dunque materia della psicoanalisi, e una tappa fondamentale diventa infatti la pratica dell'autocoscienza.
L'autocoscienza, il narrare di sé, il riflettere su di sé, ma anche un passo ulteriore che era l'analisi dell'immaginario sessuale, dell'inconscio, cioè in sostanza scavare in profondità nelle vite singole per vedere quanto contro il nostro stesso interesse avessimo fatto proprio appunto questa unica rappresentazione del mondo, l'unica che per secoli, no, è stata dominante. Quindi una pratica e un lavoro di scavo che durò tutto il decennio e che chiedeva il separatismo, no? Perché in presenza degli uomini si ripetono delle dinamiche che conosciamo, mentre nel gruppo di sole donne era possibile vedere quanto di quella visione maschile portavamo dentro di noi. Potevamo trovare solidarietà, vedere quanto le nostre storie si somigliassero, ma potevamo anche contrastarci in ciò che uno non vedeva di se stessa, no? Cioè lo sguardo dell'altra era fondamentale per rinarrare, riscoprire anche sotto un'altra luce la propria storia.
Lea Melandri, oggi nonostante si professi una parità di genere, un'apparente piena uguaglianza di diritti in ambito economico, politico, sociale, c'è ancora molto da lavorare, lo sappiamo, ma a parte questo, a distanza di anni, la liberazione dai modelli imposti e interiorizzati a che punto è?
Ma quando si parla di diritti, di parità, parliamo ancora della relazione uomo-donna come se si trattasse di una questione femminile, no? Come se si trattasse soltanto di colmare uno svantaggio. Ecco, il femminismo degli anni 70 ha operato un salto della coscienza, una svolta radicale anche rispetto alle battaglie di emancipazione. Certo, è importante come conquiste, alcune leggi sono state importantissime, penso al divorzio, penso alla legge, alla questione dell'aborto, sono state importantissime, ma non è su quel terreno, come dire, che si può modificare profondamente quella che io chiamavo la violenza invisibile, e cioè, ripeto, una visione del mondo che le donne hanno fatta propria. La liberazione da modelli incorporati, interiorizzati, richiede appunto un'altra pratica politica, richiede che si continui a interrogare il vissuto, l'esperienza personale, una pratica che in parte il femminismo ha abbandonato, a mio avviso, troppo presto. Quindi i due processi, come dire, emancipazione e liberazione, è vero, vanno di pari passo. L'ideale sarebbe che si parlassero anche, no? Che ci fosse effettivamente uno scambio, però è vero che oggi, come dire, le donne considerano un'emancipazione anche il fatto di usare quelle attrattive femminili come appunto le doti femminili, oggi si parla di talenti femminili anche in economia, di valore D, usano il corpo come corpo erotico, no? Per carriere, denaro, successo, cioè la tentazione delle donne è di emanciparsi usando ancora una volta appunto quelle attrattive come la seduzione e la maternità che sono state la ragione della loro esclusione dalla storia. Quindi il cammino è molto lungo e, come ripeto, non è solo una questione di combattere le discriminazioni, quelle ci saranno sempre anche finché c'è una divisione sessuale del lavoro.
Ecco, una rivoluzione, il femminismo, che avrebbe dovuto investire il patriarcato, liberare quindi dai modelli interiorizzati del maschile di cui ci ha parlato, del femminile, sovvertire la divisione sessuale del lavoro, ma che nel momento della sua diffusione si è fatto anche molto frammentario, no? Era inevitabile questa frammentarietà vista la vastità del tema?
Sì, il femminismo, come tutti i movimenti, ha conosciuto delle profonde divergenze interne, no? Penso quando all'inizio degli anni 80 la Libreria delle Donne di Milano ha elaborato quello che è stato poi egemone per anni, il pensiero della differenza sessuale, riportando al centro il genere femminile riletto in chiave di positività, no? Si parlavano di genealogie femminili, ordine simbolico della madre, cioè il materno tornava rivalutato, rivisto, risignificato, tornava al centro, che era stato invece proprio, erano stati questi ruoli, in particolare quello della donna madre, moglie e madre, a essere messi in discussione dal femminismo degli anni 70. Quindi divergenze ce ne sono state tante, e è inevitabile anche perché quando si parla di un problema, la relazione uomo-donna, che attraversa tutti gli aspetti, diciamo, della vita pubblica e del privato, è chiaro che nascono anche dei percorsi diversi. Penso a cose, quanto sono stati importanti i centri antiviolenza, cioè la tutela delle donne vittime di violenza domestica. Sono venuti allo scoperto soltanto la loro azione importantissima, dicevo, è diventata visibile solo all'inizio del 2000, quando sono comparsi i primi rapporti, no, internazionali sulle prime cause di morte delle donne. Si è visto che la violenza per mano di mariti, padri, fidanzati, cioè la violenza domestica, era la prima causa. E quindi il femminismo ha continuato a percorrere anche strade diverse, trovando però dei momenti, spesso dei momenti unitari, le grandi manifestazioni. Ed è questo che è interessante, cioè un movimento carsico, no, che può appunto anche differenziarsi nelle sue specificità, ma che poi trova dei momenti. E un momento, direi, interessante, importante, è quello di oggi, questa rete internazionale, non una di meno, che ha visto comparire sulla scena pubblica di nuovo una generazione, sottolineo, anche se poi nelle manifestazioni ci sono donne di età diverse, una generazione di giovanissime che nelle loro rivendicazioni, nella messa a tema ancora una volta del sessismo, ma soprattutto dei nessi tra sessismo e razzismo e classismo, mi ha ricordato molto l'esperienza degli anni 70.
È un movimento, tra l'altro, a cui lei ha aderito. Si può definire, non una di meno, un proseguimento dei grandi moti degli anni 70? E poi, cosa pensa del fenomeno Me Too e delle ribelle di Hollywood, le cineaste italiane? Come si collocano nel discorso delle battaglie delle donne?
Sì, dire che non una di meno è il seguito, non direi, perché il femminismo comunque, ripeto, procede per salti, procede in modo carsico, no? E quindi non c'è uno sviluppo lineare. Questa generazione è come se avesse ereditato, pur senza conoscerne la storia, avesse ereditato quelle esigenze radicali, quello che allora era il possibile, in quel momento impossibile, no? Quell'utopia, quella di poter partire dal rapporto tra i sessi per modificare tutta la realtà, no? Nel suo complesso, un sistema di dominio, nella sua varie articolazioni. Ecco, oggi è a tema di questa giovanissima generazione. E la cosa che mi colpisce è che hanno 20 anni, ma parlano come me per certi versi, cioè hanno, come dire, una libertà maggiore forse, ecco, forse per questo. Certo, manca la storia alle spalle, manca una conoscenza della storia alle spalle. Sono bravissime dal punto di vista organizzativo, capaci anche di un'azione immediata su vari piani, no, varie battaglie in contemporanea, diciamo, però manca, mi è venuto un po' meno questa capacità di riflessione in profondità su di sé, di cui io credo che ci sia ancora molto bisogno. Quanto al Me Too, sono stata meno entusiasta di altre, cioè ho visto l'importanza che venisse allo scoperto quello che è un po', forse sappiamo, cioè il ricatto che le donne subiscono, no, nei luoghi di lavoro, quanto gioca appunto il problema questi corpi che l'uomo ha identificato appunto con la sessualità e quindi come oggetti, diciamo, di a portata di mano del loro piacere, eccetera. E però il fatto che, come dire, una volta portato allo scoperto questo problema, quello che io mi aspetterei per la mia lunga esperienza del femminismo è quello di pratiche collettive che possono essere fatte nei luoghi di lavoro, no? Perché se la questione diventa che ognuna denuncia isolatamente la violenza, la molestia che ha subito, usciamo ancora da quel tipo, come, di ripresa di coscienza politica che è stata all'origine del femminismo. E si finisce come di fatto visto, cioè l'uso che i media poi fanno di queste vicende, cioè dei processi sommari. Non so, io ho avuto, ripeto, qualche perplessità, pur vedendone l'importanza. Ecco, io torno dell'idea che non si può vedere le donne solo come vittime. Le donne, contro il loro interesse, hanno trasmesso la legge dei padri. No, che altro potevano fare se non incunearsi dentro quei modelli e strappare da lì anche un qualche potere? C'è un forte attaccamento, per esempio, delle donne al loro ruolo di madri. E l'unico potere, quello di rendersi indispensabili all'altro, è l'unico potere che hanno avuto, sostitutivo di altri poteri. Quindi dobbiamo interrogare questa complessità di un dominio che è entrato nelle vicende più intime. Gli uomini sono i figli delle donne, quindi cercare di capire come mai, cosa vuol dire che un rapporto di potere ha improntato di sé anche le esperienze più intime, appunto la sessualità, la maternità, le relazioni familiari. È nella famiglia che noi troviamo sia il legame d'amore che la violenza che esplode.
E cosa pensa di alcune donne che si sono pronunciate dicendo: io voglio essere libera di ricevere apprezzamenti sul mio corpo?
Ma questo dipende adesso il senso che una dà a questo, cioè se vuol dire, come dire, lasciare una libertà, anche riconoscere anche la leggerezza che ci può essere nel gioco seduttivo, non so esattamente, bisogna capire il senso, ripeto, con cui viene detta questa frase,
cioè qual è il confine fra seduzione e molestia, potremmo dire, no?
Certo, è difficile questo, nel senso che le donne vedono oggi come libertà, emancipazione, anche la possibilità di usare questi attributi, no? Che queste grandi attrattive che l'uomo ha visto sulle donne, cioè emanciparsi, sì, ma emanciparsi ancora una volta come corpo, no? Come corpo erotico, come corpo materno, cioè un'emancipazione del femminile che però resta tale, non interrogato come tale. Allora è vero, in questo io sono, resto legata alla mia storia, che è quella invece che ha interrogato prioritariamente proprio questo adattamento forzato ai modelli che altri ha voluto per noi. Per me è stata una grande conquista la messa in discussione delle donne viste come genere. Genere voleva dire essere viste solo come madri di, mogli di, no? Come corpo, appunto, la messa in discussione della maternità come obbligo procreativo, la messa in discussione della sessualità come un servizio per il piacere dell'uomo. Quindi io resto legata a questa radicalità. Ecco, poi capisco che il processo di emancipazione va anche nella direzione, semplicemente, come dire, di poter usare come una moneta di scambio quella che è stata invece la ragione della nostra esclusione dalla vita pubblica.
Ecco, ma tornando a quando si parlava poco fa della libertà di fare uso del proprio corpo per finalità diverse, successo, denaro, potere, non significa giocare in qualche modo anche contro le altre donne che chiaramente non si giocano quella carta e sul lavoro sono svantaggiate?
Ma non la vedrei tanto su questo piano. Questi ruoli, come dire, sono oggi non sono solo subiti, no? Diciamo il cambiamento è questo, che viene vissuto oggi come opportunità e quindi anche come emancipazione, una maggiore possibilità di scelta di che cosa fare, appunto, anche del proprio corpo e di ciò che è stato attribuito a quel corpo, no? Cioè il potere della seduzione e il potere della maternità. È un'opportunità, certo, ma è una possibilità di scelta. Ecco, io dico che va distinta, come dire, la possibilità di scegliere dalla libertà di scegliere. Continuerò a pensare che la libertà è svincolare questo io dalla conformità a quei modelli. Rossana Rossand diceva con molta lucidità che molte donne consumano tutta la loro vita senza neanche rendersi conto, no, di avere addosso questi modelli. E questo, certo, divide le donne tra di loro, non credo, no? Nel senso che molte donne ci sono sì donne più consapevoli, no, che si muovono sul terreno della liberazione da questi modelli e altre che li usano. Questa è una realtà dell'oggi. Dicevo prima, siamo contemporaneamente di fronte a dei processi di emancipazione che però restano nell'ordine esistente, no? Dentro delle logiche che sono state quelle di secoli, no? E altre, come queste minoranze, diciamo pure, come fosse come questo movimento non una di meno, che sono invece lucidissime su questo piano, no? Su cosa vuol dire liberazione. Ecco, il problema c'è nel momento in cui ci chiediamo quanto queste minoranze che compaiono sulla scena pubblica così combattive, no? E libere per un certo verso, quanto parlano alla maggioranza delle donne, no? Che ancora vivono all'interno un po' di questa, sia nell'inconsapevolezza sia nell'adattamento. Questo certo è un problema, anche come trovare un linguaggio che sia più comunicativo, che non isoli di nuovo delle avanguardie.
Ecco, sempre parlando di donne, del rapporto con il corpo, le sfere universali e quelle anche più intime, nel suo ultimo libro, Alfabeto d'origine, uscito per Neri Pozza, lei parla di quella che definisce scrittura di esperienza, che interroga innanzitutto il pensiero, il suo radicamento nella memoria del corpo, che è un po' il fil rouge della sua ricerca nel femminile, che in questi anni, diciamo, ha seguito un percorso, ora raccolto in questo ultimo volume.
Io ho chiamato scrittura di esperienza la continuità di quella che è stata la pratica negli anni 70, la pratica dell'autocoscienza e la pratica dell'inconscio, che si è fermata troppo presto, ecco, nella storia del femminismo di questi 40 anni. Parlare di memoria del corpo, scrittura d'esperienza, per me vuol dire riconoscere che ci sono delle vicende che si collocano agli inizi della nostra vita, nell'infanzia, nei primi rapporti, negli interni delle famiglie, delle vicende che segnano profondamente la nostra vita e che non diventano spesso neanche dei ricordi. E questo viene in particolare dalla mia esperienza, questi 20 anni che ho trascorso in questa famiglia contadina, che hanno fatto naufragio dietro di me, come se avessi un vuoto dietro di me, la difficoltà a portare la scrittura, il pensiero, la scrittura su quegli anni, e ho cercato di farlo nell'insegnando nei corsi delle donne delle 150 ore all'interno del femminismo, e lo faccio tuttora con questi laboratori di scrittura d'esperienza, sempre pensando che se non si scava in profondità dentro di sé, se non si portano alla luce, no? E quindi alla possibilità di essere nominate delle vicende che ci hanno segnato profondamente, che hanno bisogno di prendere parola, e la scrittura può farlo molto più che la parola parlata. Questa è una consapevolezza che mi è venuta già alla fine degli anni 70, proprio nel momento in cui il femminismo stava prendendo una spinta alla teorizzazione, quindi all'astrazione, e invece il bisogno di restare legati, come direi, vissuti alle vite. E la scrittura di esperienza è quella che anche attraverso solo dei frammenti può pescare in profondità.
Grazie Lea Melandri.
Grazie a voi.